Buongiorno, apriamo la seduta della prima e quinta commissione, che ricordo è trasmessa in streaming sul sito del Comune.
Sì, non tutte le fasce.
E procediamo con l'appello. Ahimè, Alfonso, non la vedo, Amore, non lo vedo, Ariotti, non lo vedo, Barbieri, neanche, Bertorello, no, Bevilacqua, presente, quindi ahimè presente, Bevilacqua presente, Bruccoleri, non la vedo, Bruzzone Filippo, presente, Bruzzone Rita, non la vedo, Cavalleri, presente, Ceraudo, presente, Costa, presente, Crucioli, non lo vedo, D'Angelo, presente, De Benedictis, presente, Dello Strologo, assente, Falcone, presente, Falteri, assente, Gaggero, non la vedo, Gandolfo, presente, Ghio, Gozzi, presente, nel frattempo Barbieri è arrivato, Grosso, non la vedo, Cabur, assente, Lazzari, assente, Lodi, presente, Manara, presente, Notar Nicola, presente, Pandolfo, presente, Pasi, non lo vedo, Patrone, neanche, Pellerano, nemmeno, Pilloni, presente, Russo, non la vedo, Vacalebre, presente, Veroli, non lo vedo, Villa, eccolo, presente, Viscogliosi, presente. Bene, questa seduta di commissione è convocata sulla campagna di comunicazione sulla protezione civile. Abbiamo con noi, a fianco all'assessore Gambino, che ringrazio, la dottoressa Fontanesi, che abbiamo conosciuto pochi giorni fa, sempre qui in seduta di commissione, e il presidente della Bassa Val Bisagno, Angelo Guidi, e li ringrazio. Allora, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, appunto campagna di comunicazione sulla protezione civile, lascio la parola all'assessore Gambino. Prego.
Rapido, poi lascio la parola alla collega Fontanesi, che su questi temi ci sta lavorando ormai da decenni. Tanti, ecco. Allora, una delle principali attività della protezione civile, come si è sempre detto, è quella della formazione e informazione alla cittadinanza. E all'interno di questa mission, da parecchi anni, è partita una collaborazione con l'Università di Genova, con il DAD e la protezione civile del Comune di Genova, affinché si possa trovare le migliori modalità di comunicazione affinché questa comunicazione sia poi efficace. La comunicazione ha due finalità principali, poi entrerà nel dettaglio la collega. Una è quella di far capire quali sono i potenziali rischi all'interno di un determinato territorio, quindi far sì che la cittadinanza sia consapevole di quelli che sono i potenziali rischi legati a stare in un determinato luogo. Il secondo invece, diciamo, filone della comunicazione, il secondo risultato della comunicazione è quella di invece di far comprendere qual è il ruolo che ognuno di noi può avere all'interno del meccanismo di protezione civile, perché all'interno del meccanismo di protezione civile uno dei principali ruoli è quello del soggetto stesso, che deve far sì di mitigare quelli che sono i potenziali rischi e soprattutto intraprendere delle azioni che oltre a mitigare il possibile rischio, anche le possibili conseguenze da un eventuale rischio che si verifica. All'interno di queste comunicazioni, di queste campagne che stiamo portando avanti, appunto, si cerca di inculcare una educazione di base alla cittadinanza affinché da una parte mitighino la possibilità che il rischio si verifichi e dall'altra parte anche le conseguenze. Non mi dilungo oltre perché c'è un po' di cui parlare. Poi è ovvio che all'interno di qualsiasi dibattito, secondo me, gli spunti possono essere utili e fondamentali per cercare di andare a vedere delle cose che magari, delle migliorie o degli approcci che magari non sono stati valutati o che magari con l'evolversi del tempo possono essere visti in maniera diversa. Quindi queste commissioni servono sia per dare informazione a voi di quello che la Protezione Civile fa in termini di comunicazione, e campagne di informazione, dall'altra anche per avere un feedback tra, su, diciamo, rispetto a quello che potrebbe essere fatto per andare a migliorare questi aspetti di comunicazione.
Grazie Assessore, e allora prego Dottoressa Fontanesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, direi che l'introduzione dell'assessore è stato abbastanza chiaro per quanto riguarda le funzioni della comunicazione alla popolazione in merito alla protezione civile. Allora, proprio il codice della protezione civile prevede che tra le attività non strutturali sia attivata sempre la comunicazione alla popolazione. La comunicazione alla popolazione si divide in due parti. Una è quella della diffusione della cultura di protezione civile, quindi la conoscenza dei sistemi di protezione civile, delle norme da adottare in caso di emergenza e tutte le, diciamo, le attività che possiamo mettere in atto singolarmente. L'altra invece è la comunicazione in emergenza, che riguarda proprio i mezzi di comunicazione che l'amministrazione utilizza per avvertire le persone del prossimo avvenimento di un'emergenza oppure di un'emergenza in atto. Allora, parlando di campagne di comunicazione, le campagne di comunicazione di protezione civile sono partite molto tempo fa, infatti io prima scherzavo, ma già fin dal 99, quando io sono entrata in protezione civile, si cominciavano le prime campagne. Queste campagne però erano diciamo poco riconoscibili dalla cittadinanza, venivano affissi manifesti, venivano fatti spot anche alla radio, alla televisione, ma il cittadino abbiamo scoperto che non sapeva riconoscere da chi arrivavano questi messaggi. Per questo motivo nel 2015 abbiamo cominciato una collaborazione col Dipartimento di Architettura proprio per ovviare a questo inconveniente, che non è da poco. Proprio Architettura ha fatto un'indagine attraverso vari target di cittadini per cercare di capire quale fosse il problema. Il problema era che le notizie arrivavano, ma non era riconoscibile il soggetto da cui erano emesse. A questo punto, sempre in collaborazione col DAD, è stato realizzato un manuale di identità grafica che ci permetta di utilizzare un'immagine coordinata per tutte le campagne che noi realizziamo, e questa immagine coordinata ci ha permesso di essere riconoscibili. Questo è stato constatato realizzando un sondaggio alla popolazione per capire quali erano i mezzi che erano più seguiti e se sapevano da chi arrivavano le comunicazioni. E i mezzi più seguiti abbiamo scoperto che sono i mezzi passivi, cioè quelli che non coinvolgono il cittadino magari leggendo, interpretando o cercando di approfondire gli argomenti. Il cittadino apprezza di più, anche se sembrano ormai mezzi antichi, obsoleti, i manifesti, perché il manifesto, diciamo, attira l'attenzione anche senza volerlo, sia quelli stradali che usiamo noi, che sono i 6x3, quelli enormi, in questi giorni ci sono i manifesti sugli incendi, sia quelli invece, gli ex Cemusa, le fermate degli autobus, perché la gente mentre aspetta l'autobus magari legge il manifesto. Quindi, pur essendo, diciamo, come mezzo uno dei più antichi, è quello più efficace. Noi ogni anno facciamo campagne riguardo agli incendi di interfaccia, all'alluvione, alla neve, mediante manifesti stradali 6x3, locandine che vengono distribuite ai vari municipi, quindi sul territorio, e appunto questi manifesti ex Cemusa alle fermate degli autobus e nei totem. Queste tre campagne vengono fatte annualmente, altre vengono fatte a rotazione, che sono, diciamo, rischi minori, ma comunque che colpiscono il nostro territorio. Abbiamo la mareggiata, il vento, oppure, come è successo per Telegram, o quest'anno dovremo partire col servizio di chiamate vocali tramite fascicolo del cittadino, quindi i mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda sempre la diffusione delle buone pratiche di protezione civile, sono stati realizzati anche dei pieghevoli. Questi pieghevoli sono stati realizzati per alluvione, neve, incendio di interfaccia, mareggiata, incendio industriale, eventi disagio fisiologico, venti, frana, maremoto, terremoto, e l'ultimo che è stato realizzato è quello per i temporali. Questo per i temporali lo riteniamo un messaggio molto importante, perché purtroppo i temporali vengono sottovalutati. L'allerta rossa è riferita sempre comunque a fronti di pioggia, quindi a piogge diffuse di una certa intensità e con un certo areale, quindi che interessano un territorio molto ampio e quindi ben visibile dai previsori meteo. Il temporale purtroppo viene individuato perché si realizzano delle condizioni che lo favoriscono, ma non è possibile individuare quando e dove avverrà. Per questo motivo abbiamo fatto questi pieghevoli che sono stati distribuiti ai mercati all'aperto. Mercati all'aperto, fiere, manifestazioni di vario genere, e sono stati distribuiti sia ai conduttori che ai, diciamo, alla cittadinanza. E inoltre, come diffusione della cultura, noi lavoriamo molto con le scuole. E vedo qua il presidente Guidi, che ha partecipato alla presentazione l'anno scorso di pillole di protezione civile, che è stata una, diciamo, un'iniziativa che ha coinvolto ragazzi delle elementari, delle medie e anche del liceo Leonardo da Vinci, per un totale di circa 1400 ragazzi. È un'iniziativa che è rivolta agli insegnanti e non direttamente ai ragazzi, quindi del materiale didattico che, se utilizzato nelle scuole, può aiutare a realizzare progetti da parte appunto dei ragazzi. E devo dire che in questo caso si sono sbizzarriti con la fantasia e ci hanno dato molta soddisfazione, perché abbiamo capito che comunque l'argomento, se trattato nel modo giusto, può interessare. La nostra collaborazione comunque avviene anche con le scuole, avviene anche in altri termini. Abbiamo spesso tirocinanti tra di noi, e quindi questo è un altro modo per veicolare le nostre attività e le norme che devono essere applicate come protezione civile. Abbiamo quasi tutti gli anni un progetto di servizio civile in atto. Quest'anno in particolare è Informati e Preparati, e quindi è proprio dedicato alla comunicazione di protezione civile. Altre collaborazioni vengono fatte con i dottorandi dell'università. Ad esempio, adesso abbiamo aperto un progetto sulla sismica, e in questo progetto verranno coinvolti sia dottorandi che i ragazzi che stanno facendo l'attività di praticantato nel Collegio dei Geometri, presso il Collegio dei Geometri. Quindi anche in questo modo noi cerchiamo di coinvolgere. Siamo in contatto anche con amministratori condominiali, proprio per tutto quello che riguarda la comunicazione nei condomini e nelle abitazioni ad alta vulnerabilità. E niente, e questo è, diciamo, la nostra attività, che continua nel tempo, quindi 365 giorni all'anno noi siamo in contatto con vari target di cittadini, proprio per cercare di raggiungere il più possibile la popolazione. Oltre a questi abbiamo attivi social, sia Facebook che Twitter, e utilizziamo molto anche Telegram. E poi abbiamo tutto un sistema invece di comunicazione, che è quello in emergenza, che penso tutti conoscano, che sono i pannelli a messaggio variabile, sia quelli comunali che quelli Simon di AMT. Abbiamo, Telegram l'ho già citato, il numero verde della sala emergenza, che viene aperto tutte le volte che c'è un'emergenza significativa o in un caso di rischio idro, in allerta arancione rossa. E comunicati stampa e così via, servizio di avvisi urgenti che possono essere veicolati tramite i volontari o tramite le pattuglie della polizia locale. Ecco, diciamo, questo è un po' un panorama di tutto quello che noi realizziamo come attività. Sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
Grazie. Grazie, dottoressa. Bene, allora, se ci sono interventi, non so se il Presidente Guidi, visto che è un territorio il suo particolarmente delicato, vuole intervenire, gli lascio la parola. Prego.
Grazie, consigliere Pandolfo. In realtà io intendevo ascoltare, ecco, perché mi faceva più piacere sentire le osservazioni. Posso dire, dopo un anno di mandato, che credo che sia importantissimo in questo caso, proprio perché la Protezione Civile agisce, al di là dei temi di comunicazione con i quali la dottoressa Fontanesi ha già detto che abbiamo collaborato, tra l'altro c'era anche l'assessore Gambino in quella circostanza, eravamo alla biblioteca Lercari con tanti bambini, perché penso che sia lì che si debba partire. Quelli della mia età o l'hanno capito o non lo capiscono più. Quelli invece piccolini, diciamo che se li si insegna banalmente che quando c'è un terremoto si va sotto un tavolo o nell'asse di una porta, magari lì si può salvare la vita. No, volevo dire semplicemente che credo che da questo punto di vista, almeno la mia mentalità, anche un po' che deriva dal mio modo di pensare in azienda, è molto importante in questi casi far fare le cose alle strutture organizzate e preparate, e non andare anche con buona volontà a cercare di inventarsi. Cittadini, municipi e altro devono fare quello che dice la Protezione Civile. Ecco, in questo senso mi limito nella mia autonomia, perché penso che sia importante ed efficace. Poi per il resto ho trovato ovviamente un municipio che aveva già fatto tutta una serie di azioni, ha fatto una pannellistica, quindi un lavoro portato avanti già in passato, e sostanzialmente cerco di collaborare col comune nei modi e nelle forme proposte. Ecco, credo che sui temi della comunicazione non ci sia, almeno dal mio punto di vista, non c'è altro da aggiungere.
Grazie al Presidente Guidi. Consigliere Falcone, prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Gambino che ci aggiorna, ci informa, ci forma, perché ascoltando un pochettino anche quello che è stato detto oggi è anche un'informazione per noi, oltre cioè è anche una formazione per noi, perché apprendiamo cose che magari non sapevamo. Ecco, io la dico così, un concetto che potrebbe essere un ulteriore veicolo di aggiornamento. Mi è capitato, soprattutto nel periodo di pandemia, quando eravamo chiusi, come la stragrande maggioranza dei cittadini genovesi. Ora io per l'esattezza non sono mai stato chiuso, perché col lavoro che facevo dovevo stare fuori e non dentro. Però quando ero di riposo mi sono accorto che molti cittadini chiedevano alle TV locali, c'era un contatto diretto con le trasmissioni che si sono prodigate per dare informazione sulla chiusura di un qualcosa piuttosto che un altro. Ecco, al di là del fatto che ogni emittente televisiva utilizzi magari quello spazio per dare la notizia dell'emergenza, se fosse possibile instaurare, non so adesso, una convenzione, una richiesta di aiuto, in maniera che durante le trasmissioni ci sia sempre comunque una strisciolina, un qualcosa che avvisi, perché se sei collegato nell'attimo in cui danno la notizia, la ascolti, altrimenti ci sono altre trasmissioni e così via. Quindi mi veniva in mente questo suggerimento, in maniera da consentire sempre e comunque chi è collegato in quelle stazioni, diciamo, locali. Perché farlo con le radio no, perché non vedi niente, ma soprattutto con le TV, quindi chiedere questo ulteriore aiuto in maniera che sia sempre in sovrapposizione questa notizia dell'emergenza. Altro fattore importante, mi associo a quanto ha sintetizzato il Presidente del Municipio, in effetti quelli della nostra età, se l'hanno capito, altrimenti non lo capiscono più, è un bel dato di sintesi. Ma questo apre lo spunto per capire che il cittadino va formato da quando è piccolo. Quindi questo fatto mi ha fatto ritornare in mente il periodo di mia figlia a 3 anni, 4 anni, faccio un po' di pubblicità, non me ne vogliate, dall'istituto delle suore di Corso Sardegna, avevano intrapreso, diciamo, momenti, pillole, goccioline di informazione, di formazione di sti ragazzi. Se succede questo, fate questo, se succede quello. Quindi, ecco, quelli sono, secondo me, le energie, i soldi, il tempo meglio impiegato per le future generazioni. Altra situazione che potrebbe essere utilizzata come spunto, sempre rivolgendosi al mondo scolastico in generale, se si riuscisse a come dire, organizzare dei periodi, cicli formativi anche in età avanzata, tali da consentire al momento del diploma di utilizzare questi corsi quale crediti formativi, allora potrebbe essere un altro veicolo per informare e formare le persone, perché ci sono molte attività che gli istituti scolastici poi acquisiscono mediante le certificazioni e poi vengono riconosciuti dei crediti scolastici che aiutano nel giudizio complessivo e così via. Ora, io non vorrei imporre un semestre di formazione obbligatoria a tutte le età, però non sarebbe male, soprattutto partendo magari dal concetto di volontariato, quindi questo è un discorso che va oltre il Comune di Genova. E prevedere quei momenti di, io non so, nella mia amministrazione prendo 15 giorni di distacco, diciamo, lavorativo, ma vado a dare il mio contributo e nello stesso tempo sono ulteriormente formato. Quindi questo è quello che mi veniva in mente a beneficio di tutti, perché se fra 40 anni c'è una generazione abbastanza informata e formata, sicuramente può essere d'aiuto in casi come l'ultima alluvione e l'ultima, diciamo, anche la pandemia. Ecco, investire, perché va bene la campagna pubblicitaria, abbiamo visto esempi di campagna di comunicazione, come gruppo ci hanno dato delle immagini che partono addirittura dal, come diceva la dottoressa, dal 2016, abbiamo i pieghevoli, abbiamo tutto, però c'è quella fascia di persone che purtroppo non legge i pieghevoli perché magari non gli arriva, quindi anche lì pensare a una campagna, assessore, che una volta all'anno arrivi a casa di ciascuno dei residenti, magari assieme alla bolletta della Taria, magari assieme a quell'spedizione lì, un pieghevole, in maniera da utilizzare lo stesso strumento e quindi contenere le spese, quindi che non sia un'ulteriore spesa, ecco, informativo e formativo. Grazie.
Grazie consigliera. Notar Nicola, prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Gambino perché veramente queste commissioni sono, come diceva Falcone, anche collega Falcone, formative e ci danno tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e che possiamo anche poi fare passaparola con il territorio. Io provengo dalla scuola e nell'ambito scolastico si fanno diversi progetti e quindi penso che l'informazione a livello scolastico ci sia, tutte le scuole almeno una volta all'anno attuano programmi, diciamo, di informazione sulla protezione civile, soprattutto facciamo le prove di evacuazione che sono uno strumento molto valido fin dalla scuola dell'infanzia per formare i cittadini di domani a rendersi conto di quali possono essere i pericoli sia di terremoto sia di incendio e quindi tutte le varie istruzioni che i bambini recepiscono veramente in modo puntuale. Io, per esempio, quando c'è stato l'ultima volta il terremoto a Genova, ero in classe a tempo pieno con la mia classe di bambini di seconda elementare, quindi piccolini piccolini ancora, eppure sono stati perfetti, posso dire perfetti, e si sono resi conto che suonava il campanello, siamo andati tutti sotto il banco e poi abbiamo fatto tempi rapidissimi, tipo 2 minuti, 300 alunni sono stati evacuati in modo tranquillo e regolare. Quindi questo è secondo me un punto molto forte per la formazione delle generazioni future, e ovviamente quando succede, può succedere anche a casa questa cosa, i bambini trasferiscono le informazioni anche ai genitori. Però sono d'accordo con il collega nel fatto che il cassettaggio sia anche importante almeno una volta all'anno, nelle forme che la Protezione Civile ritiene più idonee, perché ci sono persone anziane, per esempio, che fanno fatica ad andare al municipio a prendere il Deplian, ci sono persone anziane che magari seguono soltanto la radio e non guardano tanto la TV, quindi per cercare di raggiungere tutta la popolazione bisogna cercare di differenziare secondo me le varie forme di comunicazione, tutto è utile e tutto è importante secondo me. La cosa che volevo chiedere agli uffici è se per caso le comunicazioni, oltre a essere su Telegram, sono collegate anche all'app Io, perché con la pandemia e con, diciamo, le certificazioni Covid che abbiamo tutti avuto sul telefono, l'app Io è anche un utile strumento di comunicazione e arriva anche agli anziani. Io ho perso mio suocero, però ho ancora mia suocera e vedo che lei si preoccupa subito quando le arriva una comunicazione sull'app Io. Quindi anche questo secondo me potrebbe essere un valido strumento per arrivare a tutti. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola a c'è il consigliere Aimè e poi assessore le lascio la parola.
Grazie Presidente. Volevo soltanto accennare alla campagna di informazione sulla protezione civile in caso, di allerte idrogeologiche, allerte sismiche, qualsiasi altro tipo di allerte. Per esempio anche quelle degli incendi, noi abbiamo, adesso siamo in piena allerta incendi. Voglio dire, se magari potrebbe essere utile, oltre chiaramente, come ha detto dal collega Falcone, dei depliant da mandare ai residenti, se magari potrebbe essere utile informare anche i TG, non so, mandare anche qualcosa ai TG regionali, perché noto che i TG regionali la sera sono molto seguiti, nel senso come comunicazione televisiva, e almeno lo noto io, perché iniziano sempre verso le 7:30, 7:35, quindi un orario che alla sera credo si sia parecchi cittadini che lo vedono questo programma. Magari non so, vedere un attimino se potrebbe essere utile, magari se si riesce a fare una anche attraverso le televisioni. In questo caso adesso mi viene in mente il TG Regione Liguria, perché è proprio specifico del nostro territorio. Grazie.
Grazie. Assessore Gambino, prego.
Ok, parto dalle domande fatte e dai suggerimenti. Per quanto riguarda la convenzione con TV, noi abbiamo storicamente avuto sempre una convenzione con Primo Canale. Quest'anno stiamo valutando le modalità per come rinnovarla, e in passato avevamo un canale diretto, nel senso che con Primo Canale non vedo più Falcone. Avevamo un canale diretto, tant'è vero che io ricordo che nel 2019, quando ci fu l'esondazione del Feggino alle 3 di notte, oltre ai comunicati stampa, oltre alla comunicazione su Telegram, una delle prime cose che feci alle 3 di notte è quella appunto di chiamare l'unica trasmissione che in quel momento stava andando in diretta per comunicarlo anche in diretta. Erano 3 di notte, quindi magari pochi lo sentivano, però c'è questo rapporto di collaborazione con questa emittente che durante le allerte rosse e a volte anche su quelle arancioni fa la diretta a H24 ed è un servizio estremamente molto importante. Abbiamo sempre con Primo Canale fino all'anno scorso l'attività del maxi schermo dove noi lo utilizzavamo per le segnalazioni, per le comunicazioni che servivano dal punto di vista appunto sia per quanto riguarda le allerte meteo ma anche per eventualmente diramare l'allarme, quindi questa collaborazione con Primo Canale c'è sempre stata. Sul secondo punto, quella di implementare l'attività di formazione ai bambini, perché sono quelli che recepiscono da questo punto di vista di più, l'ha accennato la collega Fontanesi, noi abbiamo messo in piedi qualche anno fa questo strumento che si chiama pillole di protezione civile, che non sono altro che degli strumenti per gli insegnanti, per far sì che l'insegnante diventi moltiplicatore dell'attività di formazione, nel senso che se noi pensiamo che come protezione civile dobbiamo arrivare a tutti i bambini a fare formazione è estremamente complicato perché non avremmo la forza e i numeri per poter essere capillari come vorremmo. L'ottica che volevamo raggiungere con pillole di protezione civile è quindi quella di creare degli strumenti formativi per l'insegnante che può utilizzarli in delle lezioni lei anziché il volontario barra dipendente della protezione civile per appunto essere ancora più capillare rispetto a quello che può essere fatto con la nostra presenza. Quindi su questo punto noi ci stiamo investendo tanto in termini di innovazione o di idee volte appunto verso le scuole. Chiedeva sempre il collega Falcone se ci fossero stati, se ci sono anche dei cicli formativi anche per ragazzi un po' più adulti. Sì, noi abbiamo spesso attività di alternanza scuola-lavoro e quindi abbiamo avuto dei ragazzi all'interno della struttura e questo ci permetteva non tanto di fare formazione a loro, ma di creare poi dei ragazzi che facessero a loro volta, nei loro coetanei, quella formazione che veniva insegnata quando faceva l'alternanza scuola-lavoro. Da questo punto di vista ci aiutava anche magari nel creare nel futuro dei volontari di protezione civile, quindi questo strumento qua dell'attività alternanza scuola-lavoro ci dava la possibilità di andare dall'adolescente e avvicinarlo come futuro possibile soggetto interessato anche a far parte in maniera un po' più attiva della macchina di protezione civile. Un'altra attività che proprio quest'anno è stata fatta volta a quel target di ragazzi e che è stata organizzata da un gruppo, da un'associazione convenzionata di protezione civile che è l'Alfa Group, è stato fatto proprio un campo estivo con circa una quarantina di ragazzi al Forte Santa Tecla. Vabbè, comunque è stato fatto un campo. Sì, ci sono diverse iniziative volte proprio a quel target di ragazzi che non sono bimbi, non sono adulti, ma quella fascia di età che da questo punto di vista a noi interessa molto perché oltre ad avere le caratteristiche del bimbo, quindi che sono molto permeabili a queste tipologie di attività e di formazione, sono molto anche vicini in termini di età a diventare dei possibili a breve volontari di protezione civile, che comunque è sempre, sempre bene. Molto interessante il suggerimento sulle campagne a domicilio. È ovvio che fare una campagna a domicilio tu cure così come protezione civile su massiva tutta la popolazione rischia di avere un costo difficilmente sostenibile e anche non so quanto possa essere conveniente il rapporto tra il costo e il beneficio di avere un'attività di questo genere, però se legata a delle invii massivi che comunque la pubblica amministrazione fa ad esempio è stato fatto l'esempio dell'Atari, aggiungere un opuscoletto potrebbe essere interessante, potremmo vedere i periodi dell'anno, perché anche lì dovremmo capire quale campagna fare in quel determinato periodo, perché ad esempio se siamo in pieno inverno non ha senso mandare l'opuscolo del rischio incendio, per intenderci, quindi magari una valutazione che si può fare è vedere con gli uffici preposti quando ci sono campagne massive e in quel determinato periodo vedere qual è la campagna più utile da fare, quindi magari che so, se arriva la bolletta della Tari nel periodo invernale, magari allegare l'opuscolo per il rischio neve o per il rischio idrogeologico, quindi questo, o se invece d'estate magari per il rischio incendio. Si può eventualmente fare una valutazione, e credetemi, ci sto ragionando adesso insieme a voi che mi avete sollecitato l'attenzione, magari in determinate zone del territorio dove magari c'è una concentrazione di aziende a rischio rilevante, magari in quella zona fare una campagna sui day plan legati alle aziende a rischio rilevante. Sono valutazioni secondo me che è corretto fare, e quindi assolutamente ne prendiamo spunto. Vado a quello che suggeriva la collega Notar Nicola. Per l'APIO, io sono l'antitecnologia per eccellenza, quindi non credo di non essere neanche iscritto all'APIO, quindi non l'ho neanche scaricata. Quindi, però, se fosse possibile utilizzare l'APIO per mandare delle informazioni, io non lo so se ci possiamo informare, anzi, assolutamente che ben venga. Ad esempio sul canale Telegram noi abbiamo circa 80.000 iscritti, noi abbiamo la possibilità in un solo click di mandare a 80.000 persone una determinata informazione. Questo è uno strumento di una potenza impressionante, se ci pensate subito noi potremmo mandare un messaggio a 80.000 persone. È ovvio che va centellinato, perché come spesso accade, se uno magari arrivano troppi messaggi in una determinata chat, poi quella chat non la legge più, quindi anche lì noi dobbiamo utilizzare in maniera molto parsimoniosa le informazioni che facciamo veicolare sulla chat Telegram, perché il rischio è che magari poi uno, quando poi arriva l'allarme, non lo legge perché dice, pensare alla solita comunicazione, quindi anche lì dobbiamo essere attenti a come viene utilizzato questo strumento, che è potente, nel senso che ci dà la possibilità veramente in pochissimi secondi di arrivare a una moltitudine di persone, perché se voi pensate, gli 80.000, credo forse erano, vado a verificare perché erano, se non ricordo male, 80.000, 76.600, ok, sono calati un po', eravamo quasi 80.000 ora. Quindi qualcuno è calato. Il rischio è che, come dicevo prima, nel momento in cui noi dobbiamo dare un allarme e quindi fare in modo che quelle persone lo legano immediatamente, il rischio è che poi magari hanno silenziato le notifiche perché ne arrivano troppe su quel determinato canale. Quindi bisogna utilizzarlo con parsimonia. Quindi a quel punto, se c'è la possibilità anche di utilizzare altri strumenti come può essere l'APIO, verifichiamo. È molto interessante. Molto interessante come suggerimento, quindi va bene. Sì, per quanto riguarda invece l'esercitazione delle scuole, è ovvio, è fondamentale, perché l'automatismo con cui avvengono poi le azioni che uno deve mettere, uno o un gruppo di persone deve mettere per preservare la propria incolumità, è molto legata a quante volte lo si è fatto, cioè nel senso a quante volte lo si è provato. Quindi in tempi di pace è fondamentale fare molte esercitazioni. Noi con le scuole abbiamo un contatto continuo, costante, abbiamo più volte in questi anni fatto anche ad esempio delle esercitazioni di comunicazione, perché anche la cosa molto importante è il come noi arriviamo a dare l'informazione di quello che sta succedendo all'ultimo soggetto della catena. È ovvio che se questa catena è lunga, se questa catena nel momento in cui è necessario, tra un passaggio e l'altro di questa catena, che la presenza fisica di un determinato soggetto, la possibilità che questa catena si interrompe è estremamente facile. L'ideale di una catena di comunicazione è partenza e arrivo senza intermedi, però a volte questo non è semplice, e quindi ad esempio per quanto riguarda le scuole è molto importante che la catena dell'informazione che noi mettiamo in piedi nel momento in cui dobbiamo dare una comunicazione sia, come dire, il più efficace possibile, e soprattutto che all'interno di questa catena ogni soggetto sappia esattamente qual è la sua importanza, perché nel momento in cui, faccio un esempio, noi dobbiamo dare una comunicazione, arriviamo al dirigente scolastico, per un motivo X quel dirigente scolastico non fa il secondo passaggio di arrivare magari ai rappresentanti o agli insegnanti per poi arrivare ai genitori, capite bene che questa è una catena che, se ha troppi passaggi, la probabilità che si interrompa questa catena è estremamente facile. Quindi l'esercitarsi anche nelle modalità di comunicazione per noi è estremamente importante. Credo di aver risposto a tutti, anche a Falcone, che è andato via, però glielo ripeto con calma, non c'è problema. Comunque abbiamo preso veramente con molto stimolo a uno dei suggerimenti, che era quello dell'invio massivo tramite lettera, ovviamente per non gravare, come dicevo prima, sulle casse, magari utilizzare già delle comunicazioni massive che vengono fatte. Non so, credo di aver risposto a tutto.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, no, consigliere Falcone, prego.
No, grazie assessore, ma mi riallacciavo all'ultima frase che ha detto: se si interrompe la catena, diciamo, di montaggio, ma questo sicuramente non dipende dalla protezione civile, direzione, sezione del comune di Genova, ma se a livello nazionale si portasse l'idea di rendere obbligatori quei passaggi, con tanto di, come normalmente succede nelle amministrazioni, secondo il decreto sicurezza sul lavoro, che bisogna fare delle prove almeno una volta l'anno, ecco, e allora potrebbe essere un qualcosa che andrebbe a garantire questa impossibilità di interrompere quella catena di cui parlava lei, che è fondamentale. Grazie.
Sì, assessore Gambino, prego.
Sì, legandomi a questo discorso qua, è in questo momento in fase di sperimentazione un sistema che permetta di ricevere direttamente nel cellulare delle comunicazioni che si vuole far arrivare in maniera diretta. Io di queste cose penso di averne parlato già sei anni fa, quando sono arrivato. Esatto. Già sei anni fa me ne occupai e la situazione si era arenata immediatamente per una questione di privacy. Non chiedetemi per quale motivo e quale sarebbe la privacy a riguardo, però a quanto pare questi aspetti sono stati superati a livello nazionale, per fortuna, e in questo momento c'è in una fase di sperimentazione appunto un sistema di allertamento e di comunicazione massiva, diretta, che ti permette di avere, indipendentemente se lo vuoi o meno, nel cellulare una comunicazione di quello che sta succedendo.
Falcone, prego.
Grazie. Ultima, idea, non so se sia realizzabile o meno, coinvolgere scuole e cittadinanze in una specie di concorso di idee, quindi per anni successivi, con degli incentivi, quindi premiazione, pubblicazione e così via. Perché questo a livello scolastico ha funzionato per gli stemmi del municipio. Io nel mio ciclo precedente, come con consigliere capogruppo della loro Alleanza Nazionale, fecimo fare tutti i municipi il concorso di idee per lo stemma, quindi con tanto di giurie, e c'era stata un'adesione, diciamo, massiccia e completa nell'ambito, diciamo, delle scuole. Era arrivata anche erano arrivate delle opere, degli schizzi, dei disegni dall'architettura, dalla facoltà di architettura. Quindi potrebbe essere anche questo un ulteriore tassello. Grazie e mi taccio.
Grazie. Allora, assessore, ancora lei la parola.
Allora, ottimo suggerimento. In passato, non tantissimi anni fa, avevamo fatto il concorso che si chiamava Street Art, siamo tutti protezione civile, era appunto un concorso legato a creare delle opere che poi sarebbero state messe a dimora su vari territori, appunto legati all'arte di strada, e quindi avevamo stimolato questa produzione artistica legata ai concetti di protezione civile. Mentre le attività che noi spesso facciamo all'interno delle scuole prevedono appunto quella di creazione di elaborati artistici o in genere, che potevano essere anche degli scritti, potevano essere delle opere, dei plastici, delle canzoni. Quindi stimoliamo i bambini attraverso l'attività creativa, però su determinati argomenti, che quindi ci danno la possibilità a noi di rendere poi, come dire, inculcati nel loro DNA, ecco, lo mettiamo sotto forma di gioco. È ovvio che l'ideale sarebbe veramente allargarlo in maniera capillare. È ovvio che noi ci scontriamo con quelle che sono, uno, il numero ovviamente di persone che possiamo mettere in campo in termini di personale di protezione civile, perché per fare una cosa di questo genere in maniera massiva ce ne vorrebbero decine e decine di persone per poter essere capillare. Noi purtroppo, ma non purtroppo, in termini numerici abbiamo una pianta organica che è quella che è, e quindi non ci permette di essere così capillare all'interno delle scuole. Proviamo anche a farlo con le associazioni di volontariato e con i volontari di protezione civile, però è ovvio che diventa complesso. È complesso anche l'interfacciarsi con le scuole, perché comunque non è semplicissimo ritagliarci il nostro spazio all'interno di una programmazione scolastica che spesso e volentieri è estremamente fitta, e non sempre si ha la disponibilità dall'altra parte ad affrontare in maniera, come dire, come vorremmo noi questi argomenti, perché porterebbe veramente tanto tempo anche all'attività didattica. Però noi ci crediamo, continuiamo a battere il martello, e da questo punto di vista piano piano comunque sulla città di Genova questa attività secondo me si vede, perché al di là di tutto, al di là del fatto che comunque siamo una città estremamente sensibile a queste tematiche perché le ha vissute sulla propria pelle, al di là di questo comunque noi abbiamo una percezione che comunque l'attività di protezione civile all'interno del comune di Genova abbia, come dire, un feedback maggiore rispetto a tante altre città, e lo si vede anche banalmente legato al fatto che noi abbiamo un numero molto elevato di volontari, quindi una rete di associazioni e volontari di protezione civile che ci invidia quasi tutta l'Italia. E quindi questo è il sintomo, secondo me, che all'interno comunque della comunità genovese le tematiche di protezione civile sono comunque delle tematiche su cui c'è particolare attenzione.
Grazie. L'assessore Pesce Maineri del Municipio Settimo mi chiede la parola. Prego.
Sì, allora intanto grazie e mi scuso per essere arrivato un attimo in ritardo, ma ho avuto una sintesi, quindi condivido sicuramente quello che l'assessore Gambino sta dicendo in termini di comunicazione. Io credo, occupandomi insomma di sicurezza, di formazione, essendo RSPP insomma da tantissimi anni, quindi insomma sono un po' le tematiche che mastico anche nella mia vita personale, oltre che in questo incarico istituzionale che ho avuto, che veramente dobbiamo creare dei meccanismi, dei comportamenti che diventino la normalità. No, questo va con i dispositivi di protezione individuale, va con tutte le tematiche della sicurezza sul lavoro e va naturalmente col tema della protezione civile, delle prove di evacuazione, dei sistemi di allarme, perché tutto funzioni, e adesso sicuramente penso alle allerte, penso a tutto il sistema che la Regione ha messo a punto con la protezione civile, tutto è più efficace. Però chiederei all'assessore Gambino anche dei momenti proprio così sulle piazze, certo condivisi, di prove, penso appunto alle situazioni vicino ai rivi, quindi al discorso proprio legato alle esondazioni, visti i cambiamenti climatici repentini, cioè avere dei comportamenti della popolazione già insinuati. Sicuramente se si parte dalle scuole, si parte dalla base, si parte dalla radice, però in tutta la popolazione. E poi non so se sia tema esattamente della protezione civile, penso al discorso dei defibrillatori che si stanno, i DAE si stanno veramente giustamente espandendo a macchia di leopardo ovunque, dobbiamo, secondo me, formare sempre più parte della popolazione, perché questi DAE salvano la vita. Io nelle palestre, nei centri fitness ne ho visto tante persone essere salvate con l'uso di un defibrillatore, da ragazzi che avevano fatto semplicemente il corso DAE come Bagnini, quindi BLSD eccetera. Credo che anche incentivare questi corsi e queste politiche possa essere molto, molto importante. Grazie.
Grazie Assessore. Assessore Gambino, allora Ariotti, Consigliere Ariotti.
Prego. Grazie Presidente, intanto saluto tutti gli ospiti presenti. Volevo fare alcune domande in merito al canale Telegram che è Genova Alert. A mio avviso Telegram è uno strumento completo che però purtroppo è poco o mal utilizzato dalla popolazione, io per primo, ecco. Però cerco sempre di, insomma, trovare tutte le potenzialità anche per il nostro lavoro quotidiano che facciamo come amministratori comunali. Quindi secondo me questo è uno strumento importantissimo. Vedo che sono circa 77.000 gli iscritti. Ecco, chiedo all'assessore se siamo soddisfatti del potenziale e di come viene utilizzato questo canale, tramite anche le visualizzazioni dei singoli messaggi, perché vedo che hanno una media di circa 20.000 visualizzazioni. Quindi, come ha detto lei, Assessore, messaggi importanti e non troppi messaggi, se no la gente non li guarda più. E poi, non so se è già stato detto, magari puntare ad incrementare una campagna mediatica anche per i nostri canali Telegram istituzionali, perché secondo me potrebbe essere uno spunto importante per convincere o comunque informare tutta la popolazione ad utilizzare maggiormente questi strumenti. Grazie.
Grazie, allora Assessore Gambino, a lei la replica, prego.
Allora, è ovvio che Telegram è uno dei canali di informazione diretta. Se lei ragiona sul fatto che 20.000 persone hanno visualizzato un determinato messaggio, e se un messaggio di allarme viene dato istantaneamente a 20.000 persone, che si ipotizza mediamente possano informare attorno a sé un certo numero di persone, capisce bene che con 20.000 può essere un buon punto di partenza per diventare un moltiplicatore che determina un'informazione molto capillare, perché banalmente se quelle 20.000 persone lo dicono soltanto a 5 persone, un allarme, ecco, magari uno stato di pericolo, eccetera, già capisce bene che istantaneamente noi arriviamo a un quinto di popolazione, ed è qualcosa di estremamente importante per noi. Ovvio che aumentare questi numeri è fondamentale. Credo che 3 o 4 anni fa avevamo fatto una campagna per invitare la gente a iscriversi a Telegram, avevamo avuto un picco, infatti avevamo superato gli 80.000 con quella campagna lì. Non dico che siamo arrivati a un tetto di persone che sono iscritte, però bisogna capire che anche il fatto che Telegram non ce l'abbiano tutti, quindi avere 80.000 iscritte è tanta roba secondo il nostro punto di vista. Poi ovvio, periodicamente queste campagne magari vanno fatte. Noi ad esempio in tutti i comunicati stampa che noi facciamo quando ci sono le allerta invitiamo le persone a iscriversi al canale Telegram, quindi in automatico tutte le volte che facciamo comunicati stampa per allerte meteo eccetera, in fondo mettiamo sempre, invitiamo la gente a iscriversi, e quindi questo è un qualcosa che magari gli arriva poi alla fine del comunicato stampa, perché anche lì bisogna vedere quante persone realmente leggono tutto o si fermano soltanto al titolo, però è ovvio che piano piano qualcosa avviene. Volevo invece rispondere, chiedeva sull'esercitazione in strada. Recentemente negli ultimi 2 anni abbiamo fatto più di un'esercitazione legata ad esempio ai sistemi sonori, cioè dove abbiamo noi dei sistemi di allarme legati a determinate zone con le sondazioni, per le sondazioni abbiamo fatto delle esercitazioni appunto per abituare la gente a cosa significa sentire una sirena e a cosa fare nel momento in cui sento una sirena, che può essere quella di un potenziale evento legato agli aspetti idrogeologici. Quindi qualcosa di questo genere l'abbiamo fatto recentemente, credo che nell'ultimo anno l'abbiamo fatto un paio.
Sì, prego, dottoressa Fontanese. Prego.
Solo fare una precisazione, perché non abbiamo parlato della possibilità di iscriversi al servizio di chiamate vocali tramite il fascicolo del cittadino, che è un po' una novità, nel senso che esiste questo servizio di chiamate vocali che è indirizzato soltanto alle persone che abitano in area a pericolosità molto elevate, le cosiddette aree rosse, con tempo di ritorno cinquantennale, che in abitazioni a piano strada o sottostrada, una volta per poter conoscere queste persone e avere il loro numero di telefono, abbiamo fatto dei servizi porta a porta, quindi siamo andati a bussare ad ogni persona e abbiamo fatto compilare delle schede. Da quest'anno invece è previsto proprio l'iscrizione online tramite il fascicolo del cittadino, dove inserendo il proprio indirizzo si viene a conoscenza del fatto di abitare o meno in un'area a rischio, e questa è già un'informazione importante. Se oltre a essere in area a rischio si è anche in un'abitazione vulnerabile, si verrà rimandati all'iscrizione al servizio di chiamate vocali. In caso contrario si è rimandati invece all'iscrizione a Telegram. Quindi diciamo che questo è un servizio nuovo e dovrà partire la campagna di comunicazione a breve, la stiamo preparando, veicolata anche tramite gli amministratori condominiali e con l'aiuto dei municipi, che si renderanno disponibili ad aiutare tutte le persone diciamo che hanno delle difficoltà informatiche, visto che la nostra popolazione è molto anziana e abbiamo anche tanti stranieri, quindi hanno magari bisogno di essere guidati. Ecco, volevo dare questa notizia perché mi sembra una notizia importante.
Bene. Consigliere Aimè, prego.
Grazie Presidente. No, ho fatto un po' una riflessione perché abbiamo avuto la Commissione Emergenza Cinghiali pochi giorni fa qua in aula. E, che vai, ormai chiaramente... come si è detto, non è una soluzione di a breve tempo non ce ne sono, quindi si prospetta a medio lungo termine. E, come protezione civile, quindi in questo caso qua, chiedo se è possibile fare una specie di campagna di sensibilizzazione sui cinghiali, a parte la tematica del foraggiamento, che sappiamo che è già stata fatta in modo appropriato, nelle vallate, tutto quanto. Per quanto riguarda la protezione civile, il comportamento da tenersi, magari studiare un attimino con gli etologi, quelli che studiano il comportamento degli animali, e con i zoologi, per vedere il comportamento da tenersi nel caso in cui ci imbattiamo in un branco, con la mamma e i piccoli, oppure troviamo dei cinghiali, come solitamente nelle ore serali, e credo che potrebbe essere utile, perché ora modestamente io dall'83 che frequento diciamo questa tematica del territorio, e tutte le volte che mi sono imbattuto nei cinghiali ho avuto un comportamento diciamo suggerito dagli etologi, dai zoologi, nel senso che per esempio se uno ha il cane con sé, chiaramente il cinghiale è portato ad attaccare. E quindi magari fare una campagna così di protezione civile sul comportamento da tenersi nel caso in cui uno si imbatte. Perché tanti non lo sanno come se prendere esempio. Ad esempio, se uno volta le spalle, so per certo, come del resto potrebbe essere anche con i cani morsicatori, se uno volta le spalle e si mette a correre, la cosa peggiore che possa fare in questo caso. E quindi anche per il cinghiale per questo tipo di comportamento è diciamo è peggiorativo. Quindi non so, pensare un attimino tramite incontri con etologi e zoologi di vedere un attimo questa situazione in cui, cioè, in cui la gente si imbatte, che non sanno neanche come comportarsi effettivamente. Dico, come mi dobbiamo comportare? Di solito il comportamento è stare fermi, immobili. Questo è suggerito dagli etologi. Grazie.
Grazie, tra l'altro la chat di Telegram è oggetto quotidiano di una sempre serie di informazioni. Eh? Perché? Vabbè, forse, ma se vuoi, lo puoi leggere delle informazioni rispetto alle segnalazioni sui cinghiali, appunto. Quindi. Assessore, sì. Risponde al consigliere, prego.
Allora, nel 2019-2020 avevamo fatto una campagna proprio sui cinghiali con dei manifesti, potremmo riprenderla perché ad esempio, poi se vuole gliela faccio vedere, la campagna prevedeva, dava alcune utili informazioni, ad esempio se si era alla guida evitare di fare gli abbaglianti, è vietato dare da mangiare, allontanati immediatamente, quindi non stai fermo ma allontanati immediatamente, questo era il messaggio che dovevamo dare, e non avvicinarti, quindi era proprio una molto minima, appunto, messaggi spot eccetera, e quindi potremmo riprenderla. Tra altre cose, proprio in questi giorni stiamo creando delle piccole pillole da poter mettere nei tabelloni a messaggistica variabile, quella che viene utilizzata generalmente per il traffico. Ho chiesto di elaborare delle piccole pillole da poter mandare a spot anche su quel canale lì, e una di queste potrebbe essere appunto non dare da mangiare ai cinghiali, se vedi un cinghiale allontanati, e quindi assolutamente sì, perché all'interno delle attività che vorremmo fare per utilizzare il più possibile i canali, appunto, c'è anche quella di mandare sui pannelli a messaggistica variabile delle comunicazioni. Come? Anche tra altre cose. Purtroppo la multa è molto bassa, sarebbe da aumentare la multa che viene erogata per chi dà da mangiare, chi foraggia i cinghiali, è una cosa da valutare assolutamente.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi da parte dei colleghi, andiamo verso la conclusione di questa seduta di commissione e ci diamo appuntamento oggi pomeriggio. Bene, grazie. Allora chiudiamo questa seduta.